face. All you feel, I know that you love.
Pronto? Pronto? Ma chi è?
Ofa, sono io, Jacopo. Vedi che qua in radio la festa Miss Maglietta Bagnata di Golconda è già iniziata. Sono le 7:10, tu dove cazzo sei finito? Qua è arrivata già un casino di gente, abbiamo la gola secca.
E secondo te dove cazzo sono? Sto tornando dal supermercato con un traffico della Madonna. Ora, una cosa, siccome la lista faceva schifo, ho fatto di testa mia. Ho preso whisky a go-go del tavernello che ci riempiamo delle bottiglie vuote che c'avevo a casa, che almeno ci facciamo una bella figura. Tutto quello che serve per la sangria e birra dell'Eremo come se piovesse, così facciamo contento pure Nicola. E poi da mangiare una scatolina di noccioline e 3 kg di caviale. Mo, parlando di cose serie, le ragazzine sono arrivate? E la spogliarellista che sputava fuoco?
Che? Non ti sento! Hai dato fuoco alla spogliarellista! Ma ci ho speso tutti i miei risparmi! Comunque va, datti una mossa che qui il gruppo sta per cominciare.
Ti sento, non urlare, non ho bruciato nessuno. Una mossa me la do, ma con le tipe come ce la gestiamo? Facciamo come al solito? Tu fai la parte del maledetto, io quello dell'intellettuale di sinistra. Un'altra cosa, gli amici sono arrivati?
Aspetta, che ti sento a tratti, mi sposto un attimo. Che dicevi? Gli amici? Ci sono. Aspetta che te ne passo uno che non vedi da tanto.
Hello, I'm Johnny Cash.
Pronto? Pronto? Fa, ci sei? Vabbè, è caduta la linea. E io che volevo far riascoltare il gruppo che sta iniziando.
What shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door. Yesterday's gone to all tomorrow's parties. And what will she do with Thursday's rags when Monday comes around? She turned once more Sunday's cloud and cry behind the door.
And what costume shall the poor girl wear? To all tomorrow's parties, for Thursday's child is Sunday's clown, for whom God will go mourning. Blackened shroud, a hand-me-down gown of rags and silks, a costume. It's for one who sits and cries for all tomorrow's party.
E sulle note finali di All Tomorrow's Parties, cioè tutte le feste di domani del 1967, dall'album omonimo del Velvet Underground, sesta traccia, tra l'altro la preferita ad un certo Andy Warhol, di cui parleremo dopo, sono finalmente tornato vivo qui su Golconda.
Ben ritornato, Sir Fabio.
Grazie, Sir Jacopo, però non parlarmi più al telefono, perché poi sai quali sono le conseguenze. Anzi, ringrazio i Velvet che mi hanno fatto ritornare vivo. I Velvet Underground, capitanati da Lou Reed e John Cale, sono stati una rock band statunitense nata a New York nel 64 e attiva fino al 73. Sono considerati uno dei gruppi rock più influenti di tutti i tempi e precursori di diversi generi che avrebbero poi preso piede nei decenni successivi, come il rock alternativo, la new wave, il punk rock, il noise o il post rock. L'incontro poi con l'artista tutto tondo, genio della pop art, Andy Warhol, detto anche Drella, soprannome creato dallo stesso Lou Reed, una sintesi fra Dracula e Cinderella, cambia repentinamente le sorti della band, che si trova di colpo a passare dai bassifondi newyorkesi agli ambienti creativi della sua factory. Fattoria in tutti i sensi, una fattoria di polli e di artisti, dove qualcuno viene abbattuto e qualcuno portato al trionfo. La reputazione artistica di Warhol aiuta tantissimo la band a farsi un nome nel circuito underground newyorkese. La grande mela in questo momento è uno dei poli della controcultura. Poi arriva una modella tedesca, una certa Nico, nome vero Christa Paffgen, pupilla di Andy Warhol, arrivata in America in compagnia del chitarrista dei Rolling Stones Brian Jones
e successivamente di Jim Morrison
e forse anche di tante altre persone. Il brano, ossia All Tomorrow's Parties, nasce da un atto di vera e propria descrizione da parte di Reed di un certo tipo di feste che si svolgono alla Factory, la festa letteraria. Dice Reed: io guardavo Andy che guardava tutti, ascoltavo gente dire cose stupefacenti, cose pazze, cose tristi, cose divertenti. La festa come festa intellettuale.
E dalle feste sofisticate dell'elite newyorkese della Factory di Warhol, a cui ognuno non avrebbe mai rinunciato, feste sensorari, si passa invece alle feste dei comuni mortali, in particolare alla festa comandata, la festa proletaria del sabato.
I got my woman.
nostalgia canaglia. Quante volte i Def Leppard con High and Dry Saturday Night sono state la colonna portante delle mie sbronze colossali da adolescente. I Def sono stati indubbiamente uno dei gruppi più importanti negli anni 80 del cosiddetto hair metal, la band che più di ogni altra contribuì all'affermazione del metal proprio come genere di punta in America, e questo pur provenendo dalla Gran Bretagna. I Def Leppard infatti fanno parte della corrente che venne poi definita New Wave o British Heavy Metal, figlia tanto di Priest e Sabbath e di Lizzy, quanto di Mob The Opal, Slade e David Bowie. La band proveniva dalla Sheffield più degradata e povera. Il cantante infatti Joe Elliott in questo album si erge come uno sboccato predicatore di periferia. La title track infatti è un brano di derivazione AC/DC al 100%. Che con il suo incedere marziale e cadenzato non ci parla tanto di droga e risse da strada, ma è un inno vero e proprio all'alcol. In slang, infatti, il titolo vuol dire ubriaco e in crisi d'astinenza.
Astinenza di concetti, di idee, di anima che, con ironia, dall'altra parte dell'oceano, 5 anni dopo venne presa in giro come tutto il mondo delle song party, a partire da canzoni come Smoking in the Boys Room dei Motley Crue e Wanna Rock dei Twisted Sister, da un gruppo che dice la sua a modo suo. You Gotta Fight For Your Right To Party dei Beastie Boys, tratto da License To Ill, cioè assente per malattia, del 1986. Sono i ragazzi bestia. La frase chiave è questa, è quella di Mike D. L'unica cosa che non mi va giù è che in un certo senso abbiamo rafforzato un certo tipo di valori nel nostro pubblico, quando i nostri valori in realtà erano totalmente diversi. Tantissimi ragazzi cantavano Fight For Your Right, ignari del fatto che fosse una completa presa in giro nei loro confronti. In pratica, come nuovi Sex Pistols, ma questa volta degli anni 80, Il pezzo dei Beastie Boys nasce e si diffonde in America, fra l'altro avrà un successo di pubblico di vendita eccezionale, come una vera e propria truffa equivoco, in cui ciò che viene preso per parodia viene in realtà letteralmente interpretato dal pubblico come un vero e proprio inno di natura generazionale. L'album dei Beastie Boys è in ogni caso il crogiolo perfetto, lo specchio mainstream dei suoi tempi musicali, in cui il rock di strada, vestigia punk e tecniche hip hop fanno del gruppo un qualcosa di diverso rispetto in qualche modo ai black rock di gruppi come ad esempio i DMC, gruppi rock ovviamente, e in questo caso i Beastie Boys ci mettono l'attitudine demenziale e regressiva tipica di un certo punk americano dai Ramones in poi, e quella vena autoironica e cartunesca in parte sconosciuta ad alcuni gruppi. I Beastie Boys conoscono molto bene la tradizione musicale del passato, conoscono i Led Zeppelin, conoscono i Clash, conoscono tutta la tradizione degli anni 70, possono tranquillamente gareggiare con lo stesso Chuck Berry. E fra l'altro un particolare da sottolineare è che i riff di chitarra dell'album e il solo furono suonati da Kerry King, che è un chitarrista, il chitarrista degli Slayer.
E il funerale di quella liturgia della festa tanto cara ai Leppard, appena ascoltati, parodiata con ambiguità dai Beastie Boys, come ha ben raccontato Sir Fabio, troverà infine il giusto epitaffio proprio in Inghilterra, 10 anni dopo, dai Blur. Death of a Party, la morte del party, un titolo quasi profetico. titolo di questa ipnotica e dissonante ballad in chiave lo-fi, vicina all'indie rock, in cui effetti chitarristici di Graham Coxon e la voce filtrata di Damon Albarn conferiscono a questa canzone e a tutto quest'album un mood quasi spettrale. Questo è il nuovo volto dei Blur, che inizia con questo lavoro e verrà poi ulteriormente sviluppato nel successivo 13. Ma la svolta del loro omonimo album del 1997 è un punto di non ritorno. Il 1997 si può dire che è un anno che rimarrà negli annali per tutti quelli che sono i protagonisti della British Invasion degli anni 90. Oltre all'uscita dell'album dei Blur, infatti, sono tre gli avvenimenti epocali dello stesso periodo, quasi vicini l'uno all'altro. Il primo, l'uscita dell'ultimo album dei Verve e il loro scioglimento con Urban Hymns. L'uscita del terzo album degli Oasis, Beer Now, che con un incedere pomposo e magniloquente in pieno stile Gallagher sancirà la fine di un'epoca per quelli che erano stati tra l'altro i rivali famosi o più famosi dei Blur. E infine l'uscita del capolavoro definitivo, ovvero OK Computer dei Radiohead.
Tra l'altro OK Computer per i macchisti è una parola chiave, perché nel 97, l'anno dell'uscita dell'iMac, l'anno del ritorno di Steve Jobs alla Apple, OK Computer era la parola chiave per il comando vocale del Mac. Ma lo spettro di morte che aleggia già nel brano dei Blur, il fantasma che gli stessi Blur evocano, in qualche modo ci traghetta inevitabilmente verso un mondo, verso un rito di passaggio. E quando si parla di morte, di riti di passaggio, che generalmente interessano quasi sempre magari un malcapitato, c'è sempre una figura da chiamare, o un becchino, o uno stregone, o entrambi. Ed ecco i becchini stregoni per eccellenza del mondo del rock, sono i Black Sabbath, il gruppo inglese di Birmingham che esordisce proprio nel 1970 con l'album omonimo, Black Sabbath, il sabba nero, che denuncia anche l'influenza del cinema italiano sul loro grande leader, ossia Ozzy Osbourne. Infatti il nome del gruppo viene ispirato dal film del 1963 di Mario Bava, ossia I tre volti della paura. Il suono presente in questo disco è una miscela di psichedelia oscura ed heavy metal che avrà una fortissima influenza nella genesi di numerose band venute dopo. I ritmi lenti e inquietanti e l'atmosfera appunto da film horror saranno elementi che influenzeranno molti altri generi, molti altri gruppi, ad esempio come i cugini un po' più folk dei Black Widow, e migliaia di band metal che dichiarano di essere state ispirate proprio dai Black Sabbath, una sorta di bignami del satanismo.
Esattamente, questo primo album è la Bibbia per ogni satanista che si rispetti, in quanto il gruppo ha il look giusto, i riferimenti tra l'altro culturali giusti. Oltre a Mario Bava, ricordiamo infatti che c'è una canzone nell'album Beyond the Wall of Sleep, ripresa da un racconto di un altrettanto inquietante personaggio, però Lovecraft, e il leader giusto che purtroppo i giovanissimi ricorderanno per la miserrima interpretazione degli Osborne, mentre i più anziani come noi, Sir Fabio, esatto, ricorderanno per la famosa scena dal vivo della testa del pipistrello staccata di netto.
È preceduta una volta invece dal distacco invece della testa, anzi della decapitazione di una testa di piccione. In sostanza a Osborne piaceva insomma tagliare le teste. Ricordiamo un'altra cosa molto importante, che come sottofondo abbiamo avuto durante questa puntata Celebration della premiata Forneria Marconi.
Esatto, album che, se ti ricordi, la versione scelta da noi non è quella del primo album della PFM, esatto, ovvero Storia di un Minuto, ma viene dall'album del 73, Photos of Ghost.
Esatto.
Tra l'altro prodotto, come ben saprà Sir Fabio, da Sinfield, ovvero dal paroliere dei King Crimson.
Vive King Crimson.
Vive King Crimson. E che segnerà l'avvento anglofono della PFM, che è proprio in questa occasione che viene ribattezzata da premiata Forneria Marconi a PFM, per facilitare tra l'altro il pubblico inglese. Detto questo, facciamo i saluti.
Sì, e dedichiamo la puntata ovviamente a Mario Bava.
Un saluto a Ozzy Osbourne, che credo ci stia seguendo.
È stato un nostro grandissimo fan. E dedichiamo anche la puntata al mitico Johnny Cash.
Un abbraccio da Jacopo e
Fabio. Ciao.